confortanti. Phyllis le vedeva come una premura nei suoi confronti. Beh, questo non ci renderà milionarie. Niente lo farà, rimuginò cupamente Edna. Seppur debole di costituzione, Phyllis aveva tutte le fortune. Edna pensava che Mr. Cazalet fosse davvero affascinante, ma lei non lo aveva mai visto in pigiama, come a Phyllis capitava tutte le mattine. Nell'istante in cui Phyllis chiudeva la porta, Louise saltò giù dal letto e tolse il panno da sopra la gabbia del pappagallo. L'uccello prese a saltellare fingendosi spaventato, ma lei sapeva che era contento. La sua camera, affacciata sul giardino posteriore, riceveva qualche raggio di sole mattutino che lei era convinta gli facesse bene e la gabbia era collocata di fronte alla finestra, accanto alla palla di vetro con i pesci rossi. Era una stanza piccola, straripante delle sue cose. Programmi di teatro, coccarde, un paio di minuscole coppe che aveva vinto alle gare di equitazione, gli album di fotografie, il mobiletto di legno di bosso dai cassetti stretti dove teneva la sua collezione di conchiglie, gli animali di porcellana esposti sulla mensola del caminetto, il lavoro a maglia posato sul comò assieme al suo prezioso rossetto magico che sembrava arancione ma diventava rosa una volta dato sulle labbra, la crema per il viso e una scatola di talco profumato, la sua miglior racchetta da tennis e soprattutto i suoi libri. Da Winnie the Pooh ai suoi più recenti e adorati acquisti, due volumi della Phaidon Press con riproduzioni di tele di Holbein e Van Gogh, che al momento erano i suoi artisti prediletti. Il comò era colmo di vestiti che in buona parte non indossava mai, mentre la scrivania di quercia inglese, regalo di suo padre per il suo ultimo compleanno, un ceppo dalla grana rara e pregiatissima, conteneva i suoi tesori più segreti. Una foto, autografata, niente meno, da John Gielgud, i gioielli, uno smilzo pacchetto di lettere che suo fratello Teddy le aveva scritto dal collegio, parlavano soprattutto di sport e facezie, ma erano pur sempre le uniche lettere che avesse mai ricevuto da un ragazzo, e la sua collezione di Ceralac, che Louisa era persuasa fosse la più ricca della nazione. C'era anche un ampio e vecchio baule contenente i vestiti delle grandi occasioni. Abiti da sera smessi di sua madre, corpetti ricoperti di perline, scampoli di chiffon e di raso, giacche di velluto stampato, sciarpe impalpabili a motivi orientali, scialli appartenenti a un'altra epoca, seducenti stole di piume sudice, una vestaglia cinese ricamata a mano, dono di qualche parente tornato da un viaggio, pantaloni e casacche in raso, tutta roba usata per le recite in famiglia. Ad aprirlo, il baule sprigionava un odore misto di profumi vecchi e tarme ed emozioni forti. Quest'ultimo un sentore vagamente metallico che, pensava Louise, doveva provenire dalla quantità di oro e argento ossidato nell'ordito di certi vecchi costumi. Travestirsi e recitare erano passatempi invernali. Ormai era luglio e l'attendevano le infinite meravigliose vacanze estive. Si mise una casacca di lino e una maglietta di cotone traspirante, rossa, la sua preferita, e uscì per portare fuori Derry. Derry non era il suo cane, non le permettevano di averne uno, e dunque, in parte per tener vivo il risentimento, ogni mattina portava a passeggio per il quartiere il vecchissimo bull terrier dei vicini. L'altro aspetto positivo di questa abitudine era il fatto che la casa in cui viveva Derry l'affascinava. Era enorme, la si vedeva anche dal giardino sul retro, ma non somigliava per niente a casa sua, né del resto a quelle dei suoi amici. Non c'erano bambini. Il domestico che le apriva la porta la lasciava sempre sola per qualche minuto per andare a prendere il cane, dandole il tempo di gironzolare sul pavimento a scacchi bianchi e neri dell'ingresso fino alla doppia porta che immetteva in una lunga galleria dalla quale si scorgeva il soggiorno. La stanza versava ogni mattina in uno stato di languido disordine, come dopo una festa. C'era odore di sigarette egiziane, le stesse che fumava zia Rachel, e una gran quantità di fiori di varietà profumate. Giacinti a primavera, gigli come ora, garofani e rose d'inverno. Ovunque erano sparsi cuscini di seta colorata e bicchieri a dozzine, scatole di cioccolatini aperte e a volte tavoli da gioco con mazzi di carte e taccuini segnapunti e matite con le nappine. La stanza era sempre in penombra, con le tende di morbida seta tirate a metà. Louise immaginava che i proprietari, che non aveva mai visto, fossero ricchi in modo inimmaginabile, probabilmente stranieri e forse un po' decadenti. Derry, si stimava avesse 13 anni, ovvero 91 secondo le tavole dell'età canina stilate da Louise, era un cane piuttosto noioso da portare a spasso. Il massimo che ci si poteva aspettare da lui era una tranquilla passeggiata con frequenti e interminabili soste ai lampioni, ma a lei piaceva lo stesso tenerlo al guinzaglio, perché poteva sorridere ai passanti con un piglio autorevole che li avrebbe convinti che quello era il suo cane. E poi viveva nella speranza che uno degli abitanti della casa o uno dei loro decadenti amici perdesse i sensi in quel salotto, dandole così la possibilità di studiarlo. Doveva essere una passeggiata breve.